Oggi voglio cominciare con una domanda. Mi piace cominciare con le domande. E la domanda che voglio farvi è questa. Quante volte ci sarà capitato di dire o di sentirci dire questa frase? Aspetta e spera. Già capitato? Questa frase aspetta e spera, che spesso è accompagnata anche da un gesto, perché noi siamo latini e quindi ci esprimiamo anche a gesti, e quindi il gesto più o meno è questo qui. Aspetta e spera, giusto? Aspetta e spera, detto in tono talvolta sarcastico, pessimistico, negativo. Magari qualcuno, una sorella, potrebbe aver affermato, confidandosi con qualcun'altra, mio marito ha detto che d'ora in avanti sarà più presente in famiglia. Lui è un uomo molto impegnato, lavora tanto, poi effettivamente ha anche diversi hobby, gli piace lo sport, ma mio marito ha detto che d'ora in avanti sarà molto più presente in famiglia. Basta il gesto, no? Aspetta e spera. Oppure, mia moglie ha promesso, dice un marito ai suoi amici, mia moglie ha promesso che d'ora in avanti non comprerà più così tante scarpe, così tante borse, per dire. Aspetta e spera. Qualcuno potrebbe dire, sai, il mio capo mi ha detto una cosa proprio in questi giorni, mi ha detto che, mi ha detto che presto saremmo coadiuvati, saremmo aiutati da un numero superiore di collaboratori, perché si è reso conto del fatto che c'è tanto lavoro su poche persone, quindi ha detto che altre persone verranno aggiunte allo staff. Aspetta e spera. Oppure qualcuno potrebbe dire, sai, ho letto sul giornale che in tempi brevi sono previsti importanti aumenti salariali o importanti riduzioni di tasse, di imposte. Aspetta e spera. Abbiamo reso l'idea? Bene, allora vogliamo prendere insieme un salmo, il Salmo 130, Salmi 130. In realtà ci interessa solo un versetto, ma possiamo, visto che è un salmo breve, possiamo leggerlo anche tutto. Salmo 130, trovato? Dal versetto 1 dice, oh Signore, io grido a te dai luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Che bello anche questo versetto. Ma comunque, versetto 5. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non alenino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ma il versetto che voglio sottoporre alla vostra attenzione, il versetto 5, che dice, io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. Aspetta e spera. In buona sostanza questo salmo che cosa ci dice? Ci dice che a fronte di qualsiasi necessità noi si possa avere, da prima la necessità di essere perdonati, perché tutti quanti commettiamo degli errori, quindi la necessità di essere perdonati. Ma poi anche la necessità di essere aiutati nelle nostre difficoltà, questo salmo ci invita a fare che cosa? Soprattutto in questo versetto, ci invita ad aspettare il Signore e a sperare nella sua parola. Aspetta e spera. Ma, questo è anche il titolo del messaggio, aspetta e spera. Ma non aspetta e spera, ma aspetta e spera. È diverso, eh? Aspetta e spera. Aspetta e spera! Siamo d'accordo? Un po' diverso. Ok. Ora, c'è un personaggio biblico, perché naturalmente siamo qui per lasciarci ispirare da ciò che la Bibbia ci racconta. C'è un personaggio biblico fra i tanti che ho pensato di scegliere questa mattina, perché a mio avviso è un po' un riferimento, una leggenda per quanto riguarda il tema dell'attesa e il tema dello sperare, della speranza. E questo personaggio, ho voluto cercarne uno non proprio fra i più scontati, e questo personaggio si chiamava Caleb. Caleb. Ora, brevemente la sua storia, anche se so di dire qualche cosa che la maggior parte di noi conosce abbastanza bene, ma facciamo una piccolo resoconto della sua storia. Noi sappiamo che dopo essere stati liberati dalla schiavitù d'Egitto, gli israeliti vengono guidati da Dio attraverso il suo servo Mosè ai confini della terra promessa. E qui il Signore dà un ordine, il Signore ordina a Mosè che vengano inviate 12 spie, che vengano introdotte nel paese 12 spie, perché possano esplorare il paese, perché possano esplorare la terra promessa. Il Signore voleva che loro andassero a vedere con i loro occhi che cosa li attendeva. E quindi Mosè, da seguito a queste istruzioni che riceve da parte di Dio, sceglie 12 capi, 12 capi tribù, e poi naturalmente manda queste spie dicendo loro: guardate dappertutto, andate ovunque, sulle montagne, nelle vallate, guardate tutto quanto, guardate i campi, guardate i frutti, guardate ogni cosa, e poi tornate e ce ne fate un resoconto. E queste spie, questi esploratori partono e se ne stanno via quanti giorni? 40 giorni. Dopodiché tornano al cospetto di Mosè, ma tornano naturalmente al cospetto di tutto il popolo. E di queste 12 spie sappiamo che 10 spie, quindi la grossa maggioranza, danno un resoconto della loro esplorazione alquanto pessimistico, alquanto negativo. Loro che cosa enfatizzano? Loro enfatizzano il fatto che là nella terra promessa ci sono diversi popoli potenti. Ed è una verità, ci sono dei popoli potenti. Questi uomini enfatizzano il fatto che non solo questi popoli sono potenti, ma sono persone molto violente, c'è una forte rivalità tra i popoli e quindi sono pronti a sbranarsi tra di loro. E questo è un altro motivo di preoccupazione. Poi parlano di città fortificate, grandissime. Come si fa a espugnare delle città così grandi? E poi parlano naturalmente di questi uomini molto alti, questi giganti. E quindi si concentrano su questi aspetti, dicono ci sono pure i giganti. E di fronte a questi uomini così giganti, noi ci siamo sentiti come delle cavallette, piccoli, insignificanti, impotenti, inadatti. Questo è quello che enfatizzano queste 10 spie. Solo 2 danno resoconto positivo all'esplorazione, e questi 2 sono chiaramente Giosuè e Caleb. E loro arrivano addirittura con una stanga con la quale portano un tralcio d'uva enorme, un enorme grappolo d'uva, e descrivono il paese come un paese rigoglioso. Dicono: è un paese dove scorre il latte e il miele, c'è ogni tipo di benedizione in quel paese. E quindi troviamo questi 2 resoconti contrastanti. E a un certo punto, proprio per porre rimedio al pessimismo, alla sfiducia e al panico dilagante tra il popolo che si fa influenzare da queste 10 spie, questi 2 a un certo punto dicono: il paese non è solo buono, è molto buono, è un paese straordinario, non vi ribellate al Signore, non abbiate paura di loro perché il Signore è con noi. Queste parole dicono, ma non serve, non è abbastanza. A chi danno ascolto gli israeliti? I quali addirittura pensano di fare una cosa, pensano di lapidare quei due pazzi. Poi non ci riescono perché la gloria di Dio scende e glielo impedisce. Ma gli israeliti naturalmente danno ascolto alle 10 spie e al loro resoconto negativo. Con quali gravissime conseguenze? Lo sappiamo. L'entrata nella terra promessa viene rinviata di 40 anni. Un anno per ogni giorno di esplorazione. E durante questi 40 anni, tutti coloro di età superiore ai 20 anni non entreranno nella terra promessa. Moriranno nel deserto. E solo quelli di età inferiore ai 20 anni, i loro figli in pratica, la generazione successiva, potrà entrare nella terra promessa. E quegli altri invece rimarranno, i disubbidienti, gli increduli, rimarranno e vagheranno nel deserto fino a morirvi. Gli unici due che invece hanno il diritto di entrare sono i due che hanno fatto il resoconto positivo. Tra l'altro le 10 spie vengono poi naturalmente, muoiono immediatamente, quindi vengono giustiziate da parte di Dio in modo immediato. Bene, passano 40 anni, di più, passano 45 anni e questa mattina possiamo muoverci velocemente in avanti e vedere che succede 45 anni dopo, quando Mosè ha lasciato già il posto a Giosuè, Giosuè è diventato il nuovo leader e già hanno cominciato a conquistare Gerico, Ai e altre città della terra promessa. Giosuè è già anzianotto, non si sa quanti anni potesse avere, però era già anzianotto, e organizza quindi la spartizione del paese perché c'è ancora tanto paese da conquistare. E qui voglio fare una piccola parentesi perché è importante ricordarcelo, in quanto più di una volta mi è capitato di sentirmi dire: ah, ma il Signore ha ordinato la distruzione dei popoli, il Signore della Bibbia è un Dio crudele. Dobbiamo tenere presente che quei popoli, tutti quei popoli, erano dei popoli composti da gente malvagia, da gente spietata, gente crudele, gente perversa, non c'era nulla di buono. Ecco perché Dio è stato costretto a dare questo tipo di ordini. Ora, Giosuè sta facendo la spartizione del terreno e chi va da lui tra i tanti? Beh, Caleb. E Caleb dice: scusate, ci sono anch'io, non so se vi ricordate di me, io sono l'unico insieme al nostro leader che ha fatto un certo tipo di resoconto e Mosè mi ha promesso che avrei potuto ottenere un luogo specifico, mi ha detto addirittura che ogni luogo che i miei piedi hanno calcato potesse diventare mio e quindi reclama giustamente la sua porzione di terra. Ma andiamo a leggere insieme che cosa dice l'85enne. C'è qualcuno che ha più di 85 anni? Non penso. 85enne Caleb. Attenzione, Giosuè, capitolo 14, versetti 11 e 12. Giosuè 14, 11 e 12. E lui, rivolgendosi a Giosuè e anche ai suoi altri fratelli, dice: oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. 85 anni, pronto a combattere. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno gli Anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. E poi dice: forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Con umiltà lui dice: forse il Signore sarà con me, ma non per mancanza di fede. Caleb dice: il Signore sarà con me e io li scaccerò. 85 anni, pronto a combattere. 85 anni, pronto ad andare a impossessarsi di quella porzione di territorio che era per lui. Non ci insegna forse qualcosa? Non ci dà da riflettere? A questo punto Giosuè che cosa fa? Giosuè dà il suo assenso, lo benedice. Nel capitolo 15, non c'è bisogno che lo prendiate ora, nel capitolo 15 si legge come Caleb, con l'aiuto di suo fratello che poi diventa anche suo genero, concretizza il suo piano e quindi manda avanti questa conquista del territorio. Allora la domanda che possiamo farci oggi è: ma perché Caleb o Caleb è un esempio straordinario in tema di attesa e in tema di speranza? Per tre ragioni, secondo me. Almeno per tre ragioni, e vorrei che le ascoltaste, ma vorrei dire a me stesso, ascoltale tu per primo. Per tre ragioni. La prima: nonostante i molteplici aspetti negativi dell'esplorazione, lui ha dato fiducia al Signore. Perché non è che Caleb e Giosuè non abbiano visto i giganti, non è che Caleb e Giosuè non abbiano visto le città fortificate, le hanno viste, hanno visto questi popoli, ma nonostante questo hanno scelto di dare fiducia al Signore. Pensiamo a noi. Nessuno sta dicendo che non stiamo vivendo dei momenti difficili, delle circostanze toste. Quanti stanno vivendo delle circostanze toste? Nessuno alza la mano, ma... Ora, quello che il Signore ci chiede a voi e a me è, in queste circostanze toste, anche quando la logica vorrebbe portarci alla conclusione che non c'è speranza, perché da un punto di vista umano non c'è speranza, e da un punto di vista umano la loro missione era senza speranza, ma loro potevano confidare su chi? Sul Signore, su colui che aveva promesso di essere con loro e che aveva detto loro: questa è la terra promessa. Andate a vedere gli aspetti positivi, focalizzate la vostra attenzione sugli aspetti positivi e non su quelli negativi. Quindi la prima ragione per la quale lui è un esempio, Caleb è un esempio, in tema di attesa e speranza è proprio questa, perché ha dato comunque fiducia al Signore. La seconda ragione per la quale è un esempio in tema di fiducia, di attesa, di speranza, è che nonostante il suo resoconto positivo e il suo tentativo di convincere gli increduli, di convincere i fifoni, lui è stato costretto a passare con loro 40 anni. Ha dovuto stare con loro per 40 anni. Lui avrebbe potuto alzare la mano e dire: oh, ma io ho fatto il resoconto positivo, io ho avuto fiducia nel Signore, perché devo passare 40 anni nel deserto anch'io? Lui non ha detto nulla. E quindi lui ha dovuto accettare di passare 40 anni nel deserto, soffrendo la fame, soffrendo la sete, il freddo, il caldo, assistendo a innumerevoli ribellioni nei confronti dei leader, ascoltando una serie infinita di lagnanze, di critiche. E lui era lì, in mezzo a loro, come loro, per 40 anni nel deserto, ad aspettare la promessa, ad aspettare che un'intera generazione potesse essere eliminata e la nuova generazione potesse essere messa nella condizione di entrare nella terra promessa. E il terzo motivo, la terza ragione per cui lui è un esempio, è questo: a 85 anni suonati, invece di chiedere la riscossione dell'assicurazione vecchiaia, lui si dichiara perfettamente in forma, nel fisico e nella mente, per prendere possesso della porzione di terra che è destinata a lui, a 85 anni. Ora veniamo a noi. e pensiamo alle nostre difficoltà, pensiamo alle nostre avversità, pensiamo agli ostacoli che ci sono sul nostro cammino terreno, che potrebbe trattarsi di ogni cosa, problemi di salute, problemi economici, problemi lavorativi, problemi coniugali, problemi familiari, problemi di altra natura a livello relazionale, problemi di ogni tipo. Che possiamo dire noi della nostra attitudine? Domandiamoci una cosa: la nostra attitudine è simile in qualche modo a quella di Caleb? Magari non al 100%, ma è più o meno simile a quella di Caleb o no? O è più simile a quella degli altri, a quella di coloro che alla fine purtroppo la terra promessa non l'hanno vista neanche in cartolina, non l'hanno vista proprio? Com'è la nostra attitudine di fronte alle nostre circostanze avverse? Perché la Bibbia ci fornisce degli esempi, ci fornisce degli spunti, perché possiamo essere edificati e possiamo essere incoraggiati sulla base di questi esempi, di questi spunti. È inutile leggere la storia di Caleb senza trarne qualcosa di pratico per il mio vivere di oggi. È bello sapere che cosa è successo, ma deve tornarmi utile per il mio oggi, siamo d'accordo? Ed è questo quello che vuole il Signore in questo giorno. Il Signore vuole incoraggiarci a trarre da questo esempio un insegnamento e naturalmente a riuscire a metterlo in pratica con il suo aiuto. Caleb significa di tutto cuore. Di tutto cuore. E questo ci fa capire che Caleb era un uomo devoto, determinato, libero da ogni condizionamento, libero da ogni dubbio, libero da ogni riserva, libero da ogni esitazione, un uomo motivato, perseverante, un uomo risoluto. E allora uno dice, vabbè, allora vogliamo fare la statua a Caleb e io sono fregata. Che ci posso fare? Ma la domanda che dovremmo farci è: ma come ha fatto lui a essere così? Perché lui era così? Perché a 85 anni è riuscito a avere questo tipo di attitudine, questa volontà di lottare ancora? Qual era il segreto di Caleb? Ce lo dice la Scrittura. Ce lo dice la Scrittura. In Numeri 14, 24, Dio afferma chiaramente, dopo essersi naturalmente lamentato di coloro che non hanno avuto fiducia in lui, lui dice: ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Caleb è stato animato da un altro spirito. Questo è il suo segreto. Questo è stato il suo segreto. Che cosa? Lo Spirito Santo. È stato animato dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio. E l'intervento dello Spirito Santo in lui è lo stesso intervento che lo Spirito Santo vuole operare in noi. Siamo d'accordo? Vi vedo un po' perplessi. Siamo d'accordo? Lo stesso spirito che ha animato Caleb è lo stesso spirito che vuole animare noi per darci lo stesso tipo di attitudine a fronte dello stesso tipo di circostanze avverse, non le medesime, ma spiritualmente parlando potrebbero esserlo. La terza persona della triunità divina, lo Spirito Santo. E sapete, dello Spirito Santo noi troviamo già un accenno nel secondo versetto della Genesi. Lo Spirito di Dio è già citato proprio all'inizio delle Scritture. E infatti leggiamo proprio in quel versetto: la terra era informe e vuota e buia, ma lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E il verbo originale di questo aleggiava sta a significare che era pronto a partorire qualcosa di straordinario in unione è in accordo con Dio Padre e Dio Figlio. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Zaccaria dice: non è per forza, né per potenza, non è per forza umana, né per potenza umana, ma per il mio Spirito, per la sua forza e per la sua potenza. Nessuno di noi è in grado di imitare quello che ha fatto Caleb, ma nel momento in cui siamo animati dal suo Spirito, invece sì che siamo in grado. Quanti sono d'accordo con me? Certo che siamo in grado. A maggior ragione siamo in grado adesso che noi viviamo nell'ambito del nuovo patto, della nuova alleanza. Ora, dello Spirito Santo non ci parla solo il libro della Genesi, ma ci parla diffusamente anche l'Apostolo Paolo, in varie occasioni. E in particolare, l'Apostolo Paolo parla dello Spirito Santo agli Efesini. E naturalmente non solo agli Efesini, perché lui dice: io non sono di Efeso, quindi non c'entro niente. No, parla agli Efesini, alla chiesa di Efeso, ma la lettera agli Efesini è una lettera che per noi è fondamentale per capire la nostra identità spirituale, per capire chi siamo in Cristo. E quindi la lettera agli Efesini è utile per ognuno di noi. E a un certo punto lui ai credenti di Efeso dice qualche cosa di importante, perché si accorge, gli viene riferito, che sono alquanto tristi, alquanto scoraggiati per il fatto che lui è finito in prigione e che è finito in un regime di carcere duro. E quindi si dicono: ma dov'è il nostro Signore? Perché sei in carcere? Che cosa sta succedendo alla Chiesa? E cominciano a preoccuparsi, a disperarsi. E allora, a fronte di questa informazione, l'Apostolo Paolo decide di scrivere qualcosa di specifico agli Efesini, e non solo per le loro preoccupazioni. Lui vuole scrivere naturalmente, e lui ha scritto, ispirato dallo Spirito Santo, perché il suo incoraggiamento potesse riguardare anche noi, perché talvolta siamo anche noi scoraggiati a causa delle nostre circostanze avverse, siamo scoraggiati perché talvolta proviamo un po' di vergogna a fronte di determinati peccati che non riusciamo a dominare come vorremmo o come dovremmo, e talvolta ci vergogniamo del fatto che siamo piuttosto passivi, diciamo la verità, piuttosto passivi nel nostro servizio, nel nostro renderci utili per la Chiesa in senso lato. Ma comunque sia, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Efeso, ma ecco che cosa dice non solo a loro, ma anche a noi. Efesini capitolo 3, il versetto 14 è quello con il quale vogliamo iniziare. Io vi dico, questo passaggio della Scrittura io l'ho letto non so quante volte, l'ho sentito predicare diverse volte, non so fino a che punto a oggi io lo abbia compreso fino in fondo, ma la mia preghiera è che voi e Dio questa mattina lo si possa comprendere al meglio possibile. Questo è un versetto fondamentale, questo è un versetto che può cambiare la nostra esistenza. Siamo d'accordo? Datemi fiducia, fra un attimo lo leggiamo insieme. Dal versetto 14 dice così: per questo motivo, dice Paolo, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia di credenti nei cieli e sulla terra prende nome, affinché, ascoltate bene, egli vi dia, Dio Padre, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Ripeto, la preghiera dell'Apostolo Paolo per i credenti di Efeso, ma naturalmente per noi oggi, è che ognuno di noi possa essere potentemente fortificato mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Primo concetto. E poi dice: e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. E il verbo che viene usato è abiti. non sia di passaggio, venga di tanto in tanto. No, abiti. C'è una differenza tra il fatto di abitare in un appartamento e rendere visita a qualcuno in un appartamento. L'auspicio dell'Apostolo Paolo è che Cristo abiti nei vostri cuori, dimori nei vostri cuori. Non so se mi seguite. Mi state seguendo? Ok. Quindi, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate, che cosa? Ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Allora, quello che l'Apostolo Paolo ci sta dicendo è che abbiamo bisogno di comprendere davvero, perché forse l'abbiamo colto solo in parte, che cosa sia veramente l'amore di Cristo. Perché è solo comprendendo l'amore di Cristo che noi siamo in grado di mettere in pratica le indicazioni che riceviamo nella parola, di amare Dio, di amare gli altri, di accettare, di perdonare, di lottare, di darci da fare. È solo avendo compreso l'amore e l'ampiezza dell'amore di Cristo, così come abbiamo appena letto insieme. E poi finisce dicendo: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi. Chi è la potenza che opera in noi? Lo Spirito Santo. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Cioè, questo passaggio della Scrittura è una rivelazione, ma io lo dico, lo ammetto davanti a tutti voi, quante volte l'ho letto, ma forse sto cominciando a comprenderlo oggi, ieri, oggi, intanto che mi stavo preparando, sto cominciando a comprendere la portata di questo passaggio della Scrittura, e la mia preghiera è che per la grazia di Dio io arrivi a comprenderlo ancora di più, e voi anche riusciate a comprenderlo meglio. Caleb ha sperato, Caleb ha creduto, Caleb ha saputo aspettare a lungo, Caleb ha sperato e creduto di nuovo, perché passati quei 45 anni era lì, pronto come 45 anni prima, prontissimo, 45 anni dopo. Qualche capello grigio in testa, forse bianchi totalmente, chi lo sa? Però nello spirito prontissimo, come se quei 45 anni non fossero neppure passati. Allora, grazie a chi lui ha potuto fare tutto questo? Grazie allo spirito che lo animava. Allo Spirito di Dio che lo animava, perché era appunto animato da un altro spirito, non dallo spirito del mondo, non dallo spirito della carne, ma da un altro spirito, dallo Spirito Santo. Allora, e arriviamo alla conclusione, a fronte di ciò che ci affligge, a fronte di ciò che ci preoccupa, di ciò che ostacola il nostro cammino cristiano, la mia preghiera è che il Signore ci conceda naturalmente la grazia di essere potentemente fortificati nell'uomo interiore mediante il suo spirito, e naturalmente anche il privilegio di gustare l'amore di Gesù, l'amore di Gesù, suo unigenito figlio. Infatti anche noi, come Caleb, abbiamo un territorio da conquistare. Il nostro territorio non è un territorio fisico, occupato da uomini malvagi e increduli, ma il nostro territorio è un territorio spirituale, occupato almeno da tre cose: dalla nostra carne, occupato dalle forze della malvagità e occupato anche da un certo numero di circostanze avverse. La nostra carne, lo dobbiamo ammettere, la nostra carne è pigra. La nostra carne è egocentrica. La nostra carne è avida. La nostra carne è smaniosa di cose visibili e godibili. La nostra carne è incredula. È la verità. Dentro di noi non c'è niente di particolarmente buono, anzi. Quindi questo è il primo problema con il quale abbiamo a che fare. Poi abbiamo a che fare con le forze della malvagità, principati, potestà, dominatori e quant'altro. E infine abbiamo a che fare con le nostre circostanze avverse, con un'infinità di problemi da risolvere. E allora, a fronte di tutto questo, che cosa possiamo dire? Che cosa posso suggerire a ogni mio fratello e a ogni mia sorella in questa mattina? Posso solo suggerire una cosa, questa: sii fortificato, sii fortificata, non da me, ma da parte dello Spirito Santo, da parte di quell'altro Spirito, lo Spirito di Dio, quello che aleggiava sulle acque. Sii fortificato, sii fortificata, dopodiché aspetta e spera. Aspetta e spera. Sii fortificato, sii fortificata, aspetta e spera. Questa è la sintesi di ciò che il Signore voleva dirci oggi. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo pregare. E vogliamo ringraziare il Signore per questa parola. Naturalmente vogliamo chiedergli che ci aiuti a metterla in pratica, a viverla, a praticarla giorno dopo giorno. Signore, nel nome di Gesù voglio renderti grazie per il privilegio che abbiamo anche oggi di poter essere in contatto con te, ascoltare ciò che tu hai da dirci attraverso la tua parola. Grazie, Signore, per questo giorno, per la vita che hai soffiato in noi, per questo giorno di sole, Signore. Grazie per averci concesso il privilegio di camminare con te per la tua grazia e per la fede che tu hai messo nei nostri cuori. Abbiamo creduto, Signore. Abbiamo avuto il privilegio di poter credere e abbiamo iniziato un cammino straordinario con te, che sicuramente talvolta è caratterizzato da momenti difficili, da prove ardue da superare, da prove che sono simili magari a quelle che hanno sperimentato gli israeliti di fronte a tutti questi nemici che erano disseminati nella terra promessa. Ma Signore, tu hai fatto grazie a Giosuè e a Caleb di vedere le cose non dal punto di vista umano, terreno, ma dal punto di vista tuo, divino, soprannaturale. E quindi Signore, in questa mattina, a fronte delle nostre circostanze avverse, di fronte ai nostri problemi, delle nostre difficoltà, io ti chiedo, Signore, non solo per me, ma per ognuno di noi. Tu conosci, Signore, che cosa stiamo attraversando, che cosa stiamo sperimentando, il livello di rassegnazione, di scoraggiamento che c'è dentro di noi. Ebbene, Signore, nel nome di Gesù, noi ti chiediamo di fare in modo che ognuno di noi possa essere fortificato potentemente mediante lo Spirito tuo. Signore, fortifica il nostro uomo interiore, fortifica il nostro spirito, fortificaci in questo giorno, Signore. Dacci di vedere le cose come le vedi tu e dacci di avere fiducia in te, indipendentemente da quello che sta succedendo attorno a noi. Signore, grazie. Perché lo stesso spirito che ha animato Caleb e Giosuè è lo spirito che si sta muovendo nel nostro mezzo oggi
e sta operando alla gloria del tuo nome in questo giorno. Benedico il tuo popolo, benedico la tua chiesa e ti ringrazio per ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.